Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Prolunghiamo la nostra preghiera come ci indica l'orazione. Chiediamo di poter vivere sempre, in ogni momento, nella venerazione e nell'amore per il Signore.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 15, versetti 36 fino al capitolo 16, versetto 5. Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore. E attraversando la Siria e la Cilicia, confermava le chiese. Paolo si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Parola di Dio.
Nei commenti, anche nelle note, vedevo adesso anche la nota della Bibbia di Gerusalemme, si fa riferimento alla lettera ai Galati, nel commento alla prima parte, al primo brano, cioè la separazione fra Paolo e Barnaba, si fa riferimento alla lettera ai Galati, anche se questo confronto con la lettera ai Galati da un lato è inevitabile, dall'altro molto complicato mettere d'accordo i due racconti. Comunque non vorrei adesso aggiungere altro, ci sono anche tante altre notizie sparse in lettere ritenute autentiche di Paolo, che si riferiscono ad alcuni personaggi come Timoteo o come Barnaba stesso, e anche in altre lettere, sempre sotto il nome di Paolo, anche se alcuni esegeti non lo ritengono autentiche, come quelle di Timoteo. In ogni caso ci sono anche tanti altri riferimenti. L'unica cosa che correggerei nella traduzione che abbiamo ascoltato è al versetto 38, dove la traduzione dice: non aveva voluto, mi pare, partecipare alla loro opera. Questo è grave, vuol dire che non ha capito il significato dell'argomento. Non è la loro opera, è l'opera. Non bisogna cancellare il termine loro, sembra una sfumatura, ma così non è. Cioè l'opera è chiamata sempre così, anche al capitolo 13, e si dicono anche altre cose. Non è l'opera loro, cioè non è la loro iniziativa, ecco, ma è l'opera a cui sono stati affidati, consegnati, come si vede nel capitolo 13. Solo questo mi pare che sia un deviante dire la loro opera. Ecco, allora a voi la parola.
Con questo brano odierno inizia diciamo una nuova parte degli Atti, una grande missione, inizia diciamo un'opera missionaria in modo molto intenso, è propriamente paolino. Infatti a partire da questo momento gli Atti degli Apostoli diciamo che saranno più propriamente basati sulla persona di Paolo. Paolo parte ad Antiochia, ma in ultima analisi il vero punto di partenza resta e resterà sempre Gerusalemme, magari se non fatto di persona, ma con il cuore e l'intenzione sarà sempre così. E naturalmente a Gerusalemme la bella notizia è che la libertà dell'annuncio della parola del Signore è appena stata salvata, come sappiamo, dalla difficoltà appena passata. E quindi naturalmente dopo un breve soggiorno ad Antiochia, che diventerà poi naturalmente la capitale della cristianità, preceduto da un passaggio a Gerusalemme quasi per salutare così la sede apostolica, magari ricevere una benedizione prima di partire per la missione, tutto questo permette a Paolo naturalmente di distinguere due periodi particolari di questa grande missione. Paolo e i suoi compagni, dopo aver visitato le giovani chiese per fortificarle, sapere come stavano, raggiungono la Macedonia, e questo naturalmente non per intenzione propria, ma perché nel prossimo capitolo vedremo come diciamo un macedone appare in sogno a Paolo e lo invita a salire in Macedonia. E naturalmente dopo la Macedonia, dopo la visita alla Macedonia, scende ad Atene e infine a Corinto, naturalmente anche qui una zona di, così, di pastorale per Paolo molto intensa. Questa importante avanzata, se la si chiamerebbe così, insomma, ecco, avanzata del Vangelo verso Occidente è voluta dal Signore, non è avvenuta così a caso, solo per semplice volontà di Paolo. È il Signore che guida tutte le cose, che guida l'opera missionaria. E naturalmente metterà per la prima volta i nostri missionari a contatto con il mondo romano e le sue autorità.
Non ci racconti tutti gli Atti adesso?
No.
Siamo
alcune le cose più
passo
più,
alla volta.
Più fondamentali, no?
Sì, ma...
naturalmente è anche il primo contatto con la cultura greca. Abbiamo anche la prima menzione di Timoteo, che diventerà il discepolo prediletto di Paolo e naturalmente il suo principale collaboratore tra i più fidati, incaricato naturalmente di missioni delicate. E nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, addirittura viene riferito del suo arresto e seguente rilascio a Roma. Secondo la tradizione, Timoteo fu il primo vescovo di Efeso.
Volevo solo sottolineare quello che a me pare uno scarto forte di situazione da il clima visto, letto, ascoltato sabato e la situazione di oggi. Sabato si era detto che la presenza dello Spirito Santo era una presenza di pace tale che tutti insieme, veniva detto, tutti d'accordo, anzi, al versetto 25 si erano prese queste decisioni importanti, e ancora al versetto 33 Paolo e Barnaba erano stati salutati con il saluto di pace. Questo è, ed era vero, non era certamente una cosa superficiale, questa unità, questa pace, ma ciò non toglie che succede nella vita, ed è descritto anche qui, uno scarto tale per cui c'è un dissenso di una portata tale che porta a una separazione. Mi sembra una presentazione molto schietta di quello che può succedere nell'animo umano nonostante la volontà di pace del Signore Dio e del suo Spirito.
Un altro scarto, oltre a questo che è già stato detto, che tutti abbiamo notato, è anche la circoncisione di Timoteo, potrebbe essere. E potrebbe essere anche questo una cosa difficile da interpretare. Cioè, se non c'è dubbio che i fratelli che vengono dai non ebrei, insomma i timorati di Dio, non devono essere circoncisi, qui c'è il caso di uno che è figlio di una timorata di Dio, evidentemente, e di un giudeo.
No, lui è pagano, lui è il papà, il padre.
Il contrario, una donna ebrea e il padre è comunque
greco.
Il padre è greco. Una donna giudea credente nel Signore, quindi ebrea credente, stiamo parlando di tutti i credenti, anche i giudei che sono in quelle regioni probabilmente sono credenti, se no che problema gli faceva Paolo?
No, credenti in Gesù.
Esatto, cioè quando dice a causa dei giudei che si trovavano in quelle regioni.
No, tutti gli ebrei, sì, gli ebrei.
Secondo me no, perché che problema poteva creare a Paolo? Il fatto che si portasse dietro un non circonciso timorato di Dio.
No.
Cioè, che problema gli poteva venire dai giudei? Forse dai fratelli provenienti dalla circoncisione? No, era questa una domanda. Mi chiedevo se questi giudei per i quali Paolo arriva a far circoncidere Timoteo sono fratelli che vengono dalla circoncisione o sono gli ebrei che lo incontra nelle sinagoghe.
Sì.
Però che problema gli potevano dare questi?
Ma il testo precisa appunto che tutti sapevano che suo padre era greco e quindi che lui non era circonciso. E anche se forse dal punto di vista storico ci sono attestazioni a partire dal secondo secolo della validità della norma, il figlio di una madre ebrea è un ebreo, è molto facile, così sostengono in diversi storici, che questa norma abbia alle spalle una lunga prassi prima di diventare una norma che stabilisce chi è ebreo e chi non lo è. Quindi in sostanza Timoteo è un ebreo, solo che purtroppo non è a posto Timoteo, non è circonciso, è un ebreo e non è circonciso, avrebbe dovuto essere circonciso.
Sì, no, ma la mia domanda è un'altra.
Questo è il punto, no?
La mia domanda è un'altra. I problemi gli vengono dai fratelli credenti in Cristo provenienti dalla circoncisione o dagli altri ebrei? Secondo me dai fratelli, perché Paolo frequenta i timorati di Dio. Cioè non è che sia un problema il fatto che Paolo frequenta i non circoncisi.
La formulazione del problema che è spostata non è il problema che c'è qui. Ci può essere un riscontro anche se è nelle lettere paoline. Lettera ai Galati dice, parlando di Tito, al capitolo secondo, al versetto 3, lì lo dice per dire che non fu, lui andava con Tito a Gerusalemme, Tito non è circonciso, che non è un ebreo, e Paolo dice neanche Tito fu costretto a essere circonciso. Qui il problema non è, e il problema è la irregolarità della situazione di Timoteo.
Vabbè, comunque lo stesso, non voglio insistere. Invece riguardo a Marco, a me sembra che non si debba edulcorare questa descrizione del diverbio, cioè Barnaba e Paolo hanno fatto per anni, hanno svolto un ministero insieme per anni, e hanno fatto cose importantissime insieme, e qui a me verrebbe da dire Paolo si impunta sul problema di Marco. Mi sembra che sia Paolo che si impunta, cioè, e poi insomma al punto dice una lite è arrivata al parossismo, tanto che si devono dividere, cioè è una cosa molto pesante, e vabbè, comunque entrambi poi continueranno missioni fecondissime, gli uni da una parte, gli altri dall'altra, e poi ritroviamo Marco, se è lo stesso, nella lettera a Timoteo, che è quel testamento di Paolo, che dice prendi Marco e portalo con te perché mi sarà utile nel ministero. È evidente da come si scrive che Luca dà ragione a Paolo, tanto è vero che poi segue l'itinerario di Paolo, a me sembra così.
Mi veniva da pensare questo, che l'inconciliabilità di vedute tra questi fratelli però non crea un problema, perché nel senso che quello che su cui si focalizza Luca negli Atti è che comunque la parola debba fluire, debba essere portata alle genti, a tutti, e questo di fatto avviene. Quindi al di là di questo problema tra i fratelli, l'importante è che la parola venga portata.
Io aggiungo quello che ha detto adesso Patrizia, che appena letto questa volta mi è venuto in mente il rinnegamento di Pietro, cioè nel senso che appunto sono quegli episodi che in qualche modo non si vorrebbe trovare, ecco, nella scrittura, e invece è molto vera, ecco, la scrittura anche nel mostrare i problemi, ecco, diciamo così. Questo però non toglie che appunto in questo modo, visto che volevano visitare le chiese, di fatto Barnaba torna nella sua Cipro, perché lui veniva da lì, ma lì erano anche passati ad annunciare Paolo e Barnaba, no? Perché erano sbarcati a Pafo, no, a Salamina, poi sono... Quindi c'erano delle chiese fondate da entrambi, e quindi anch'io mi sono detta, alla fine appunto sono chiese, quella di Cipro, rafforzata dalla presenza ormai di Barnaba, che però in questo modo Luca fa scomparire dalla scena, proprio perché ormai ci si focalizzerà sempre di più sui movimenti di Paolo. E Paolo non va lì, ma rafforza le altre chiese che nel primo percorso avevano fondato. Quindi alla fine anch'io mi sono detta le due cose insieme. Da una parte ci sono questi episodi che... cioè Luca poteva anche tacerlo, questa cosa qui, no? Far scomparire Barnaba, invece lo vuole dire. E dall'altra parte, appunto, la parola è confermata da certe presenze e comunque continua a correre, come si vedrà anche dopo con i Macedoni.
Sì, penso che la domanda, se si vuole discutere, è perché Luca ricorda questo. Noi rispondiamo, perché le cose succedono. Ma tante cose sono successe che non ha ricordato. È molto facile che Luca debba ricordare questo, perché ha delle tradizioni, ha dei documenti, ammesso che non sia lui stesso coinvolto, ma ha dei documenti che deve ricordare. C'è un fatto macroscopico. Cioè, come diceva Sara, mi pare prima, Paolo e Barnaba sono sempre insieme. È Barnaba che ha introdotto Paolo, è Barnaba che ha garantito per lui, eccetera, eccetera. E come mai adesso non sono più insieme? Cioè, allora Luca aveva questo fatto grosso da dire, poteva nascondere, perché evidentemente ci sono anche altri racconti, altre fonti, altre conoscenze. Lui la spiega in un certo modo, questo è anche quello che suggerisce la nota. Io non so se abbia ragione, la nota della Bibbia di Gerusalemme, non è detto che abbia necessariamente ragione, vuol dire dobbiamo prendere atto della discussione. La nota stessa suggerisce che c'è un altro motivo più profondo, lo chiama così, più profondo. In realtà, profondo o no, si rifà alla lettera ai Galati. Nella lettera ai Galati, se siamo dopo il cosiddetto concilio di Gerusalemme, come molti ritengono, capitolo 2 dal versetto 11 in avanti, succedono altre cose a Gerusalemme, ad Antiochia, che non sono ricordate da Luca, che ha un quadro idilliaco, tutto meraviglioso, tutti d'accordo. Secondo quello che racconta Paolo nelle lettere ai Galati, ammesso, ripeto, che dal versetto 11 del capitolo 2 si sia dopo il concilio di Gerusalemme, come molti ritengono, allora succede che vengono alcuni da parte di Giacomo, da Gerusalemme, e da quando arrivano loro, Pietro, che prima faceva la comunanza di mensa con i non ebrei, nella chiesa ovviamente, nell'assemblea della chiesa, si ritirò, e anche Barnaba addirittura, e anche altri, compreso Barnaba, cambiarono atteggiamento, sì che Paolo pubblicamente li accusò. Dice esplicitamente questo perché avevano torto, questo è il suo punto di vista. Non si dice come andò a finire. È interessante questo, la lettera ai Galati non dice come va a finire la faccenda. Quindi alcuni vogliono spiegare questa divisione e il fatto che Paolo se ne va, eccetera, con un'altra spiegazione, deducendola dalla lettera ai Galati. Questo è il senso, mi pare, della nota. Luca invece spiega, se noi stiamo al racconto di Luca, spiega un evento che non poteva non ricordare con un'altra spiegazione, cioè col fatto, sul piano diremmo noi più personale, fino a un certo punto almeno, l'impressione qual è? Che Paolo, secondo il racconto di Luca, ha ragione, lo vedete anche da diversi piccoli elementi, al versetto 40, la missione di Paolo con Sila è accompagnata, viene affidata alla grazia del Signore, dalla comunità, degli altri due non si dice così. Quindi l'impressione è che Luca sta con le ragioni di Paolo, e le ragioni di Paolo sono che si sarebbero separati perché Paolo riteneva che non fosse possibile prendere uno che aveva fatto un'apostasia, dice, aveva abbandonato l'opera a cui loro erano impegnati dalla Chiesa, non era la loro opera personale, che uno poteva fare o non fare, era un incarico, si era dimostrato inadeguato, e Paolo giustamente, sembra suggerire Luca, ecco, non la voleva. Invece Barnaba, che poi sparisce, non si dicono le ragioni. Si può immaginare dalle notizie degli Atti che Barnaba era cugino di Giovanni Marco, erano di Cipro, Barnaba è di Cipro, Giovanni Marco no, è di Gerusalemme, ma quindi che ci sia un motivo familiare, mentre Paolo avrebbe un motivo di principio. Naturalmente ci sono anche qui delle incertezze in questa spiegazione. Però se Luca racconta questo, vuol dire che è costretto a raccontarlo. È costretto ed è interessato, io almeno io penso questo, è interessato a dare una sua spiegazione. E ci potevano essere altre spiegazioni di questo fatto. E questa è quella che dà Luca, e noi non è che siamo in grado di giudicare se Luca dice bene o no. Luca dice così, dice che i motivi furono questi. E noi potremmo aggiungere, come avete già diceva, mi pare suggerito anche Anita, cioè poi da quella separazione nascono due missioni invece che una, ecco. Però non nasconde, io non penso che lui racconti tanto perché è successo, racconta perché non può non raccontarlo, perché i fondatori delle comunità, perché questa non è una nuova missione, è una visita alle comunità già fondate. La fondazione di quelle comunità non è stata solo di Paolo, c'era anche Barnaba. Il fondatore non è solo Paolo. E come mai adesso non è così? E quindi questo mi pare, forse si sono anche divisi, nel senso che a Cipro c'erano andati tutti e due. A questo punto ci va solo Barnaba e Paolo va nelle altre comunità dell'Asia Minore. Ecco, poi il resto l'abbiamo già un po' forse commentato, però io aggiungerei solo questo nel secondo brano, che l'intenzione di Luca è quello di sottolineare il fatto che Paolo è totalmente ligio alla legge, completamente, e difatti al versetto 4 è interessante, fa di Paolo colui che va in giro nelle comunità ad applicare il decreto di Gerusalemme. E se noi andiamo avanti negli Atti, questo può essere utile, al capitolo 21, versetti 20-21, noi troviamo un'accusa che naturalmente Luca giudica non vera, però è molto interessante, perché quando Paolo va a Gerusalemme, là siamo, va da Giacomo e dagli presbiteri, dagli anziani, e Giacomo e gli anziani gli dicono: guarda che qui tu vedi che ci sono decine di migliaia di ebrei credenti in Gesù che sono tutti zelanti della legge e hanno sentito dire che tu vai in giro a dire che gli ebrei non debbono più gli ebrei credenti in Gesù non debbono più circoncidere i loro figli. Ovviamente Luca la ritiene falsa. Però fai un atto, mostra che non è così. Quindi questa accusa, non so come giudicarla, Luca la giudica falsa, questo evento che Paolo fa qui, cioè la circoncisione di Timoteo, attesta invece che è il contrario. Torniamo alla nostra preghiera, preghiamo per tutti i credenti in Gesù, tutte le comunità, per la loro perseveranza e per il bene degli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Sì, preghiamo per tutta la Chiesa e per tutte le Chiese, per tutti coloro che sono preposti ad esse, perché con l'aiuto dello Spirito Santo sappiano confermare i fedeli nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo perché il Vangelo anche oggi continui la sua corsa e possa raggiungere tutti i cuori, tutti gli angoli della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a chiedere al Signore il dono della pace per tutti i cuori e per tutti i luoghi in cui essa da tanto tempo è contraddetta. Preghiamo sempre per la Siria, per lo Yemen, per tanti paesi dell'Africa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Affidiamo sempre al Signore i più poveri, i più miseri, coloro che mancano di tutto, tutti quelli che fuggono in cerca di una vita migliore. Preghiamo perché il Signore li custodisca, perché possano trovare accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E affidiamo al Signore tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Preghiamo per Cecilia, perché se il Signore vuole oggi possiamo portarla a casa, e per gli altri ammalati ricordiamo anche la nostra Gemma, il papà di Patrizia. Preghiamo.
Ascolta Dio queste preghiere e tutti coloro che si rivolgono a te nel loro bisogno, nella loro necessità, per Cristo nostro Signore.
Amen.